showing us the way and just getting us more lost.
Kodama. Kodama.
E buona mattinata a tutti i nostri radioascoltatori, sono le 11.02, ormai partiamo, le 10.02, non ho ancora settato l'orologio del mio computer e partiamo sempre 02, bisogna che ci andiamo a giocare questo numero perché ci porterà fortuna, forse perché siamo in due le conduttrici, chi lo sa. Se ci state ascoltando vuol dire che siete sintonizzati sui 105.85 di Radio Kairos. Questo è Kodama, il mondo visto da un albero, la vostra trasmissione che vi parla di stili di vita alternativi, alimentazione, etica, decrescita, ecologia profonda, insomma tutto quello che dovreste fare per dare una chance a questo mondo e a voi stessi. Se non ci state ascoltando alle 10 del mattino, quelle che sarebbero le 11 in realtà, ancora, vuol dire che sono più o meno le 16.32-33 ed è giovedì pomeriggio e quindi ci state ascoltando in replica, ma siete sempre sintonizzati su questa meravigliosa radio che è anche in streaming sul sito www.radiokairos.it. Altrimenti ascoltando da un'altra radio.
I nostri amici di Cruelty Free Web Radio.
Esatto, che solo Viola riesce a pronunciare.
Però non riesco a pronunciare nient'altro, è assurdo.
L'importante...
In inglese è l'unica cosa che...
L'importante è che ci sia una cosa
che mi esce bene.
Ecco, Cruelty Free Web Radio. Bene, oggi puntata veramente a cui teniamo moltissimo, perché vi parliamo di alimentazione e vi parliamo di alimentazione molto particolare, perché oggi tocchiamo i temi del crudismo, l'igienismo e il fruttarismo, e per molti di voi probabilmente saranno solo degli scioglilingua, ma noi cercheremo insieme un ospite in studio che è Antonella e che ci può anche fare un ciao, così verifichiamo se ci sente.
Ci sono, ciao a tutti.
Perfetto. Quindi con Antonella in studio e con il professor Cocca al telefono cercheremo di capire che cosa vuol dire crudismo, igienismo e fruttarismo. Ora, per permetterci di fare la telefonata e quindi collegarci con il dottor Cocca, mandiamo un pezzo scelto da Viola che è
Talk Show Host The Radiohead.
Wow, vai.
To be someone else, so I'll explode, floating upon the surface for the birds, the birds, the birds.
Ed eccoci di nuovo in onda. Che bel pezzo mi stavi mettendo.
Ah, Mozart.
Ah, ok, allora mi tengo Mozart. Stiamo ancora tentando di telefonare al dottor Cocca, che comunque adesso interverrà. Nel frattempo lo introduco leggendovi una breve biografia dal sito www.nuovaigienenaturale.it, dove troverete diverse relazioni del dottore. Allora, Giuseppe Cocca si laurea in medicina e chirurgia nell'82 e dopo consegue il diploma di agopuntura e medicina tradizionale cinese presso l'Accademia di Medicina Tradizionale Cinese. È diplomato in agopuntura e omeopatia presso la Fondazione Italiana di Medicina Omeopatica. Nell'84 sperimenta un digiuno di 30 giorni autogestito che cambia letteralmente il modo di vedere e vivere il mondo e la medicina. Ha studiato igiene naturale col dottor Kaki Sidua, non so come si legga, perché credo che sia giapponese, è allievo diretto di Shelton e con Désiré Merien, uno dei massimi esponenti dell'igienismo francese, esperto in crudismo e digiuno terapia, e nel 2001 elabora la dieta sequenziale, master di PNL, nel 2008 partendo dall'EFT di Craig elabora l'EFT evolutivo. Qui ci vorrebbe una puntata soltanto per parlare di che cos'è l'EFT, comunque è un metodo di autoguarigione, ma oggi non ne parleremo, a meno che il dottore non voglia. Non lo troviamo? Non lo troviamo, Viola? Avevi il microfono spento?
Beh, tanto non ho detto niente di interessante.
Ok, andiamo avanti. Dicevamo, docente di alimentazione energetica presso l'Accademia di Medicina Tradizionale Cinese di Napoli e presso la SIMO, Scuola Italiana Medicina Olistica di Milano, presso l'Università Popolare di Scienze Umane di Milano, Università di Genova, Scienze della Formazione, docenza del corso Conoscenza di Sé. Insomma, un sacco di cose. Speriamo che di riuscire a trovarlo almeno per telefono. Nel frattempo non lo so, mandiamo un piccolo pezzo. Perfetto. Oggi facciamo ascoltare un sacco di musica in suspense.
Quello che stava per partire prima e te l'ho lasciato così.
Vai. Ce l'abbiamo fatta, se tutto è andato bene, il collegamento è partito e dovremmo avere il dottor Cocca al telefono, ce lo conferma?
Sì, buongiorno.
Buongiorno. Benissimo, allora come dicevamo ai nostri ascoltatori, oggi vogliamo introdurre questi temi del crudismo, igienismo e fruttarismo, in particolare abbiamo letto un po' della sua biografia su Nuova Igiene Naturale mentre tentavamo di contattarla telefonicamente. Per cui direi partiamo subito sul vivo e le chiederei di parlare di igienismo, di quali sono le origini e i fondamenti di questa pratica alimentare e filosofica.
Ok, allora l'igienismo nasce nella metà dell'Ottocento negli Stati Uniti d'America, alcuni pionieri possiamo dire della medicina. Vi dico una sola cosa, la cosa importante dell'igienismo è questo, che l'organismo umano ha tutte le capacità e le proprietà all'interno del suo organismo per autoguarirsi o recuperare la salute quando una volta che l'ha persa. Cioè il punto è come se non avessimo bisogno di qualcosa dall'esterno, ma la guarigione è solo nell'interno.
Bellissimo.
Questa capacità di guarire si chiama vis medicatrix nature, cioè la forza di autoguarigione della natura.
Mm-hmm. Leggevamo sul suo sito questa parola particolare, ovvero la tossiemia e disintossicazione. Ci vuole approfondire il tema?
Allora, quando noi parliamo un po' di malattia, parliamo come se fosse qualcosa che nasce dall'esterno, per religione naturale, ma non solo ovviamente per religione naturale, mentre quella che noi chiamiamo malattia è qualcosa che noi costruiamo dall'interno, è come se fosse una risposta dell'organismo a dei comportamenti o a delle situazioni, o a stili di vita o a delle situazioni della nostra vita. La tossemia come definizione è questa: l'aumento all'interno del nostro corpo di scorie metaboliche tossiche che non riusciamo ad eliminare, cioè nel momento in cui le scorie metaboliche tossiche superano una certa soglia, che noi non eliminiamo giornalmente, queste scorie metaboliche tossiche diventano tossine, cioè il nostro organismo le vive come veleni, reagendo a questi veleni esprime quella che noi chiamiamo malattia.
E queste tossine noi le introduciamo nel nostro organismo anche attraverso quello che mangiamo?
Allora, le tossine, qua vi sono due modelli di pensiero, ve li do tutte e due. Uno dice che la maggior parte delle tossine, noi aumentano le tossine all'interno del nostro corpo, siccome mangiamo dei cibi non adatti a noi, mangiamo male, questi cibi che non sono adatti a noi contengono enorme quantità di tossine e queste tossine le incameriamo nel nostro corpo. Allora si cerca di mangiare cibi che hanno meno tossine. Mentre l'altra scuola di pensiero, che è quella più igienista, è questa: aumentano le tossine del nostro corpo oltre per il fatto che non mangiamo bene, ma principalmente per il fatto che non abbiamo energia a sufficienza per eliminare queste scorie metaboliche che produciamo all'interno del nostro corpo. Tradotto vuol dire che se una persona ha buone energie ed è sereno, anche se mangia male, può avere energia a sufficienza per eliminare le tossine.
Perfetto. In che cosa consiste la pratica igienista, quindi?
La pratica igienista in genere è questo: vivere uno stile di vita più in sintonia con quelle che sono le leggi naturali. Allora, la maggior parte dell'igienismo in Italia è un igienismo che ha posto l'attenzione principalmente sul mangiare, mm-hmm. vuol dire mangiare il più crudo possibile. Molti mangiano esclusivamente frutta, molti invece mangiano frutta, insalate, noci e semioleosi, germogli, cioè mangiano tutto quello che è crudo vegano, cioè mm-hmm. senza prodotti di origine animale. Molti igienisti invece mangiano anche prodotti di origine animale, tipo latte sempre crudo e uova, e alcuni igienisti, ma sono pochi, consumano anche un po' di carne o di pesce.
Ho capito.
Però la cosa principale è che la maggior parte dell'alimentazione è tipo vegetariano.
Perfetto, e quindi che viene considerata quindi come la più naturale in assoluto.
Ecco, la prima cosa c'è: fare un'alimentazione che sia più in sintonia con quelli che sono i bisogni del nostro organismo. Quando si parla di alimentazione dovremmo tenere presente, non tanto, noi ci hanno abituato a pensare con l'alimentazione in termini di contenuti di proteine,
certo,
carboidrati, grassi, eccetera. Nell'igiene naturale invece si parla di un'altra cosa: quali sono i cibi che noi riusciamo a digerire meglio, quali sono i cibi che sono più in sintonia con il nostro apparato digerente. E i cibi che sono più in sintonia con la nostra preparazione sono innanzitutto quelli crudi, poi all'interno di quelli crudi principalmente frutta e ortaggi.
Come pratica di disintossicazione principale, l'igienismo suggerisce il digiuno.
Ecco, uno degli strumenti che l'igienismo consiglia per la disintossicazione è il digiuno, però è importante che è uno strumento, cioè cosa vuol dire? Che utilizziamo il digiuno, che è un riposo fisiologico, per far riposare l'organismo e nello stesso momento metterlo nelle condizioni di eliminare le scorie metaboliche tossiche.
Quindi,
ecco, non è tanto il digiuno che guarisce, mm-hmm. il digiuno è uno strumento che aiuta il corpo a disintossicarsi. Nel momento che si disintossica, l'organismo sta meglio.
Diciamo che l'igienismo mette al centro le capacità del corpo e che questo ha di rigenerarsi, di autoguarirsi.
Perfetto, ecco, questo è proprio l'igienismo. L'igienismo è proprio questo, cioè avere fiducia nelle capacità del nostro organismo di risolvere quelle cose che noi chiamiamo problematiche nel momento che lo mettiamo nelle giuste condizioni per farlo.
Perfetto. Ci sono altre pratiche che vanno al di là dell'alimentazione?
Allora, nell'igienismo, cioè, la cosa nasce come alimentazione, però i primi igienisti non erano legati solo all'alimentazione. I primi igienisti erano legati principalmente allo stile di vita e ai conflitti interiori. I conflitti interiori all'epoca li chiamavano i sette vizi capitali, cioè nel momento in cui una persona ha troppi vizi, ma anche di tipo emotivo, questi vizi tolgono energia al sistema e il sistema si intossica. Allora nel nuovo igienismo si tiene presente, oltre che all'alimentazione, anche ai conflitti interiori, allo stile di vita, che tradotti in termini molto spiccioli e banali sono le nostre preoccupazioni giornaliere e le nostre convinzioni rispetto alla nostra vita.
Quindi anche un riallineamento, se riesco a dire la parola, fra la nostra condizione fisica e quella mentale.
Perfetto, no, se non c'è questa non c'è guarigione.
Perfetto.
Ecco, cioè il nuovo igienismo, quello che propone è proprio questo riallineamento tra la parte fisica, biologica e la parte mentale e spirituale. Perché queste due componenti devono camminare insieme.
Allora, io vorrei adesso che lei ci desse qualche indicazione per chi veramente è completamente digiuno, per usare una parola pertinente di questa materia, appunto qualche indicazione per avvicinarsi, qualche lettura, qualche seminario, insomma, come si può capire meglio che cos'è l'igienismo e anche di conseguenza il crudismo e qual è la via migliore, insomma, per avvicinarsi a questa pratica di vita?
È una domanda abbastanza complessa, perché nonostante sia di una semplicità estrema, all'interno di questa semplicità vi sono tantissime opinioni e anche tantissime resistenze. Cioè, poi vi dirò qualche cosa su internet, ci trovo abbastanza. Mm-hmm. Voglio dare dei consigli che sono dei consigli basilari, ad esempio di alimentazione,
certo,
senza stravolgerla troppo. Ecco, quello che consiglio è una dieta che chiamo di tipo sequenziale.
Mm-hmm.
È una dieta che è stata elaborata negli anni 30 principalmente da un medico sempre igienista americano e che poi ho ripreso senza sapere che lui già l'aveva sperimentata, ed si chiama dieta sequenziale. Lui la chiamava dieta strati ed è molto semplice. Questo che consiglio alle persone che sono completamente a digiuno.
Certo.
Nel primo periodo della loro cambiamento di vita, miglioramento di vita, continuare a mangiare quello che già stanno mangiando, ma cambiando la sequenza. Prima l'insalata, poi ortaggi cotti e poi il piatto cucinato a piacere.
Già poi, nel momento questo è un consiglio che diamo spesso qui.
L'organismo digerisce meglio e si incomincia ad acquisire più energie. Cioè, non so se è chiaro, insalata,
sì, ortaggi.
Cotti, piatto cucinato.
Sì, sì,
e nella prima fase non entro neppure nel merito di che cos'è il piatto cucinato.
Ok.
Nel momento in cui le persone si sono abituate a questo modello, possono incominciare a migliorare il piatto cucinato, che vuol dire che sia più integrale, diminuire prodotti di origine animale, cioè diventa un piatto cucinato che sia ancora migliore per loro.
Mm-hmm.
Però all'inizio non entriamo nel merito del piatto cucinato. E poi un'altra buona abitudine che si potrebbe prendere è quella di fare una colazione ricca di frutta o una colazione di frutta.
Certo, comunque anche mangiare la frutta molto lontano dal pasto.
E mangiare la frutta, ecco, per adesso vedete nel pasto non ho messo la frutta, cioè in genere consiglio di mangiare frutta la mattina e poi invece il resto della giornata come inizio ovviamente insalata, verdura cotta e piatto cucinato.
Perfetto, ci vuole dare almeno un link a un sito oppure consigliare
allora,
una lettura?
Posso dare il mio sito, è questo qui, quello Vivo Crudo, www.vivocrudo.it.
Perfetto.
In cui tra le cose. Poi c'è un altro blog che è molto interessante, però non mi ricordo il nome, però basta che cercano Vaccaro.
Ah certo, ma infatti ne avremo parlato adesso.
Ecco, perfetto, e troveranno anche tantissime altre informazioni sull'igienismo.
Perfetto, io la ringrazio moltissimo.
Voglio dire, su Vivo Crudo possono scaricare anche gratuitamente degli ebook che li possono far entrare in questo modello, in questo mondo.
Benissimo, io la ringrazio moltissimo per questo intervento e spero insomma che anche qui a Kodama riceveremo richieste di informazioni ulteriori rispetto a questo tema. E le auguro una buona giornata, noi passiamo al fruttarismo con... Arrivederci.
Arrivederci.
Passiamo assolutamente al fruttarismo, visto che questo tema ci introduce un altro modello insomma, che restringe ulteriormente il campo, direi, visto quello che ci ha detto anche il dottore. Ma ti lasciamo un attimo di respiro perché mettiamo un pezzo prima.
Sì. E te lo dedico a te, Petra. e lo metto su.
Che bello. Vai. E sono le 10:28 di questo lunedì mattina. Io, Viola, ti ringrazio perché mi hai messo Björk, che io amo tanto. Grazie. Ma siamo qui con Antonella. Antonella Fundone, al sesto anno di medicina e chirurgia, fruttariana da un anno ormai, quasi. Ci arriviamo. Sì. A Natale facciamo un anno, sì. Dai. quindi ci vogliamo far raccontare da lei la sua esperienza reale, perché fino adesso abbiamo parlato con un dottore, abbiamo anche spesso io e Viola citato fruttarismo, crudismo in diverse occasioni, ma avere l'occasione di parlare con una persona che realmente da un anno sta facendo questa esperienza con tutti i vari cambiamenti psicologici e fisici che questo comporta è veramente la cosa migliore che potevamo portarvi.
1-9.
1-9, sì, oltre a essere anche una cara amica. Quindi io ti voglio chiedere, per spiegare appunto che cosa può succedere nella nostra mente di positivo, ovviamente, come che cosa è scattato dentro di te e come ti sei avvicinata a questa nuova pratica di vita.
Dunque, prima di tutto vi ringrazio per avermi invitata, perché è una bella occasione. E di cose che sono cambiate ce ne sono state tante. Sono state delle belle scosse telluriche, come dico spesso, di interiori. Prima di tutto è stata una conquista sul piano fisico, nel senso che, pur non avendo particolari patologie nel mio passato, avevo comunque i disturbi che tutti possiamo avere, per cui ho risolto varie questioni, magari gastrointestinali, piuttosto che un'energia triplicata, perché non ti svegli più con la sensazione di essere già stanca, non hai l'abbiocco classico post pranzo, per chi deve studiare questa è una cosa molto importante, per cui sono cambiate principalmente queste cose. E poi in realtà il mio è stato un percorso sì abbastanza velocizzato, però ho comunque fatto le mie micro tappe di transizione, quindi passando per il crudismo. E dal crudismo sono arrivata al fruttarismo senza che neanche l'avessi mai potuto immaginare, anzi sapevo che i fruttariani erano queste persone strambe che raccoglievano frutta caduta dagli alberi, per cui la vedevo qualcosa di molto lontano. In realtà io all'improvviso, faccio una piccola parentesi della mia precedente esperienza con le mestruazioni, con il ciclo, era un flagello ogni mese nel momento in cui stavo veramente tanto male ed era l'unico episodio che mi portava ad assumere farmaci, che non ho mai particolarmente gradito, quindi c'era questa sensazione di dipendenza da qualcosa, oltre che l'idea che nel futuro, nella mia vita eventuale, professionale o meno, non avrei potuto gioire di 2 giorni a letto, al buio, insomma tutti i dolori che mi assillavano. Quando, soltanto dopo un mese di crudismo, ho avuto il mio primo ciclo indolore, e dopo una decina d'anni, come dire, ho visto la Madonna, quello che spesso si dice davanti a un dolore che passa. E da lì ho cominciato la mia ricerca più dettagliata. E
questo
quindi,
secondo me, è un tema importantissimo, perché diciamo così, i medici in generale, medici di famiglia, medici di base, pediatri eccetera, spesso, anzi direi la norma è quella di rassicurarci del fatto che molte dei mali che sentiamo, delle malattie che abbiamo, dei disturbi che incontriamo, sono fisiologici,
sono naturali.
Per cui noi siamo assolutamente tranquilli rispetto al raffreddore di stagione, rispetto al dolore mestruale, rispetto a tutta una serie di cose che invece, se approfondiamo in questo senso, scopriamo non essere assolutamente fisiologici, ma derivati da una dieta che non ci confà.
Assolutamente, hai detto benissimo, e infatti spesso mi capita di parlarne, la gente dice no, io non ho nessun disturbo, sto benissimo, poi magari entrando nel dettaglio, chi è che non ha un'emicrania, chi è che non ha periodicamente disturbi o influenze una volta l'anno, quella non è salute.
Esatto.
E partire dal presupposto che uno concepisce un modello di salute perché è quello imperante, è quello che
si
vede
adegua.
Attorno. Esatto, si adegua, e quindi anche il suo corpo stesso non gli richiede o le richiede chissà quali ulteriori cambiamenti. E quindi è così che è stato il percorso, nel momento in cui ti tocca da vicino, ecco perché spesso significa parlare, sì, ma in realtà sperimentarlo è l'unica via per poter eventualmente farci fede o meno. E mi sono resa conto mi sono resa conto che man mano dovendo mangiare sempre più crudo per mantenere quello stato di non sofferenza mensile, ho capito quali erano i cibi che mi facevano male e quali no, quindi è stata anche abbastanza dura come sperimentazione, nel momento in cui non solo c'era da aspettare un periodo abbastanza lungo di un mesetto prima di vedere i risvolti, ma non è facile all'inizio combattere con quelle che sono le dipendenze, perché in realtà noi siamo degli intossicati a tutti gli effetti, cioè chi certo. Rivendica questo fatto,
la società fa di tutto
lo rivendicavo anch'io tempo sì. Prima perché bevevo, fumavo tranquillamente, quindi rivendicavo il fatto di essere una intossicata e mi illudevo di esserlo per scelta, nel momento certo. In cui sono io che mi faccio del male. Per
questa
cui...
è una costante, insomma, anche i fumatori dicono esatto. Io fumo perché mi piace, l'ho deciso, lasciatemi
stare.
Ed è
una miopia pazzesca, il momento in cui uno non immagina che facendo male a sé, in realtà, se ovviamente sto parlando per chi si è posto il problema di un'etica alimentare, lo sappiamo benissimo in campo vegan che cosa significa, no? Porsi il problema di non far male a degli animali. E tu sei il primo animale che incontri ogni mattina che ti alzi, per cui come potrebbe essere scisso come discorso? In più uno non spesso, insomma, va a pensare tutte le implicazioni del suo star male, che sono sì far star male anche altri, che sono connessi alla sua sfera emotiva, familiare, amicale. E io che dal di dentro sto studiando qualcosa che non mi si confà più ed è la medicina, ti dico anche che si sottovaluta il costo a livello sanitario, ma non perché mi preoccupi di politiche sanitarie, in realtà perché sto dicendo che indirettamente, come a volte dico in maniera provocatoria, sono io che te la pago quella malattia che tu certo. Credi di esserti preso per te stesso e basta. Quindi c'è un'interdipendenza di tutti gli esseri viventi, per cui una volta capita questa, davvero a seconda delle varie caratteristiche personali, poi uno decide o meno di seguire una strada abbastanza drastica.
Ti volevo chiedere infatti come riesci a conciliare questa tua scelta di vita con poi il percorso di studi che stai facendo e che stai quasi portando a termine.
Beh, male. Male nel momento in cui è un po' una schizofrenia chiudere un libro, diciamo, di piacere, di lettura. Ad esempio, io ne ho portato uno qui, ma ho altri titoli dopo se li vorrei citare.
Certo.
Che è interessantissimo, uno dei pochi, probabilmente ce ne sono altri ma non li conosciamo, esperimenti concreti di un popolo intero fruttariano che viveva fino al 1967-70 in India, quindi non si parla di primitivi, di solito noi ci riferiamo a un popolo primitivo.
Sì, pensandoli che sono anche un po' sottosviluppati anche.
Esatto.
Perché c'è questa concezione...
mangiavano solo frutta, certo. Non
c'è questa concezione linguistica
sì.
Che è impressionante.
È il nostro cervello che attua queste trasformazioni, per cui se tu da un insieme abbastanza ricco e variegato di tossine, che poi appunto è l'onnivorismo, vai ad eliminare man mano alimenti, appunto il tuo cervello lo percepisce come un'eliminazione, quindi certo. Per noi è un sacrificio
sì,
mangiare
sì, sì.
Solo una
togli.
Parte di quella cosa lì. E invece non è assolutamente così, io ho scoperto proprio il piacere di mangiare frutta, che voglio dire per inciso non ho mai considerato per 25 anni nel mio passato, per cui ero proprio l'ultima persona che poteva affiancarsi.
Non eri predisposta?
Assolutamente no, invece invidio chi mi dice ma dai io ne mangio già tantissimo, allora devi solo incrementare, magari va benissimo così. E volevo fare un piccolo inciso ritornando al discorso del maestro, perché mi interessa
certo.
Anche, visto che siamo donne tra noi sì. E chi ci ascolta potrà benissimo giovarne magari. E il discorso del maestro è particolare nel momento in cui è una delle classiche situazioni in cui la medicina e soprattutto la ginecologia, che si è evoluta da ricerche prevalentemente per mano e per penna maschile, non ha indagato a fondo che cos'è effettivamente questo fenomeno, che guardandoci intorno riteniamo essere appunto fisiologico. In realtà, se ci guardassimo bene intorno, ma se questo intorno fosse la natura che dovremmo avere, tutto un altro discorsone, vivendo in città, gli animali non mestruano. quali animali però? Gli animali in natura, cioè gli animali a cui noi non abbiamo
imposto una dieta diversa,
come ad esempio il cane, che è l'unico infatti animale che ha le mestruazioni.
Esatto, ma magari capita anche di un gatto non sterilizzato, oppure comunque domestico. Tutto ciò che ha a che fare con l'addomesticamento ha gli stessi sintomi che abbiamo noi, perché in realtà è un sintomo, un segno, quello del mestro, ed è appunto questo tentativo da parte di un corpo intossicato, essendo la tossemia, come prima abbiamo ascoltato, la base di un'alterazione fisiologica, è un tentativo che il corpo della donna, perché la donna è preposta in natura, ahimè, come funzione biologica, quella della riproduzione, quindi di sopravvivere più a lungo e forse leggermente più in salute di un maschio. Per cui il mestro è questo tentativo di disintossicarsi. Nel momento in cui la tua causa tossemica viene meno, sempre meno, hai sempre meno motivi di perdere quella quota di sangue, che basterebbe pensare quale altra emorragia una donna o un uomo ha questa tranquillità nel vederla fluire via, l'andremmo subito a medicare, a bloccare, invece è un fenomeno che abbiamo ritenuto normale, con tutto ciò che, come dire, essendo una persona che si preoccupa anche dal punto di vista politico, le implicazioni di un acquisto continuo di assorbenti piuttosto che ormoni, pillole, insomma, è anche un bel business, diciamo.
Questo comunque, la tua assenza di mestro non vuol dire che tu non sia fertile, diciamolo.
No. Perché... Tra l'altro non avevamo detto che non ce l'avevo più, per cui sì, la cosa importante da dire è che non ho più le mestruazioni da gennaio e
quindi
sto
dal primo
benissimo
mese che è iniziato
dal
con il
mesetto, esatto. È stato efficace un mesetto con quei 3-4 mesi di transizione crudista e un annetto alle spalle di veganesimo, un annetto da a gennaio, ma in realtà insomma erano pochi mesi. Sì, non mestruo più e non ho più dolori, soprattutto è la cosa che mi preme sottolineare, per chi tutte abbiamo delle sofferenze a riguardo, piuttosto che l'assenza del ciclo, nel momento in cui ovviamente non esistono studi ma lo dico perché la gente spesso richiede, essendo stata plasmata dalla stessa classe medica in questo senso, richiede dei risvolti, come dire, concreti, no? Carta canta, dammi una certificazione medica che questa cosa è ok. Non c'è momentaneamente, poi magari verranno questi studi, però è un discorso che ha a che fare prevalentemente col ciclo uterino, quindi non si va ad intaccare il ciclo ovarico, che sono due cose separate all'interno del ciclo mestruale, per cui quello sì, quello c'è. Certo. È vero che non si può sapere a questo punto quando c'è. Ed
lo
è
solo tramite.
Vabbè, quando ti vedremo col pancione.
Assolutamente, no. Spero non sia. Infatti, nel mio caso, lo dico spesso, fossero entrambe le cose, cioè non più ciclo, non più fertilità, andrebbe bene, ma ovviamente mi rendo conto che non sarebbe naturale, per cui miro a sperare che questi studi vengano.
No, tra l'altro,
vengano
ci sono
fuori
esperienze anche di famiglie con mamme fruttariane, certo, che quindi.
La dimostrazione della fertilità è insomma abbastanza è già avvenuta, poi non è una maggioranza.
Ascolta, qui galoppa il tempo. Io vorrei sicuramente parlare di nello specifico di che cosa tu mangi, ma perché dobbiamo anche capire sotto la grande famiglia della frutta che cosa ci cade. Nel senso,
per definizione, fruttarismo è una non solo dieta che si basa sulla frutta. Cos'è frutta? Tutto ciò che contiene dei semi da cui poi nasce un albero, e tutto ciò che nel momento in cui la cogli non implica la morte di questa pianta.
Perfetto.
Quindi prevalentemente sono frutti che derivano da un albero. Abbiamo anche frutta ortaggi nella stessa famiglia, per cui pomodori, zucchine, zucca, peperoni, questi sono all'interno della stessa categoria. Ovvio che c'è differenza tra mangiare un peperone crudo con una quantità che ti richiede fruttarismo, che in realtà poi non è neanche così elevata come si pensa, perché poi con i mesi uno si assesta e non va più a svaligiare intere
diciamo che le compensazioni che abbiamo in questa società è perché la gente mangia male, quindi magari abbiamo le carenze, esatto. Dobbiamo prendere le vitamine perché la gente mangia male.
Non manca nulla nella frutta in realtà, è una questione mentale di uno che pensa che avendo sempre relegato in un angolo ultimo e misero la fruttina alla fine di un pasto
dolce
ben più abbondante,
contorno.
Esatto, ci manchi qualcosa, in realtà non manca nulla, ma poi in realtà è più la concezione mentale che ti cambia, tu cominci davvero a vedere il mondo sotto altri occhi, come dire, anche dal programma visto da un albero davvero, nel momento in cui non stai più a preoccuparti se quella cosa che stai ingerendo ha o meno dei nutrienti. Io dico sempre, ma in natura un cavallo va a mangiare l'erba, si chiederà mai quanta B12 sta raccogliendo.
Esatto, ma infatti questa preoccupazione è tutta contemporanea,
tutta imposta
è dovuta anche, veramente.
È dovuta perché ahimè come dire, adesso me lo posso permettere di dirlo, non sono ancora laureata, quando lo sarò vedremo, probabilmente non farò assolutamente più la medica, però è l'establishment medico che lo richiede, questa impostazione da far passare nelle menti delle persone, è difficilissima da erodere poi quando vai nel concreto, quindi io quotidianamente mangio quello che mi va, soprattutto ecco, questa è una grande gioia nel mangiare esattamente le quantità, i colori, c'è questo feedback che ti ritorna continuo e mi inizio con poca quantità perché è buono anche fare una colazione abbastanza leggera, però insomma poi nella giornata mangi in realtà dai cachi di stagione adesso piuttosto che le mele e le pere sempre presenti che ti puoi benissimo portare in giro, quindi anche molto comodo, un'emancipazione dalla schiavitù della cucina o piuttosto che del mangiar fuori anche, esatto, per cui si imposta esattamente uno stile di vita opposto a quello che vediamo essere preponderante, il momento in cui capisci che fuori la socialità spicciola è ridotta soltanto a luoghi in cui si deve bere e mangiare, e ovviamente questi luoghi non sono fatti per te, ma sei tu la prima o il primo che in realtà li mantiene alla larga, perché come vi dicevo prima, banalmente è una città che a un certo punto ti sta stretta, per cui diciamo che si mira dal mio punto di vista a fare del fruttarismo più simbiotico, ovvero quell'esperimento che è vivere in totale natura è davvero poter essere all'interno di un ciclo non aberrato come quello metropolitano. Detto ciò, non è impossibile continuare a farlo qui, nel momento in cui uno acquista una cosa piuttosto che un'altra, certo. E continua a mangiare. Però il tuo corpo stesso non è più in grado di adattarsi senza che la tua stessa psiche poi in realtà si senta parte del tutto, perché lo smog ti è doppiamente pesante da reggere. Faccio l'esempio, prima quando sono arrivata ve lo dicevo, non bevo acqua perché non si beve, in realtà non c'è necessità nel momento in cui la tua dieta è fatta di frutta, e l'unico momento in cui io ne avrei bisogno è quando attraverso in bici il traffico di Bologna, per cui prima non mi succedeva neanche di rendermene conto. Non hai più esigenza inoltre di tantissime altre cose, per cui c'è un'implicazione anche economica di chi dice ma quanto costa questa dieta, in realtà costa se vogliamo uguale o comunque molto meno di tutte le altre, perché sono tante altre spese che vengono meno, che uno soltanto iniziandole a fare si rende conto di quali sono. Niente più detersivi perché non hai piatti da lavare, non hai una cucina a cui badare, non paghi il gas volendo, non hai prodotti,
il frigorifero neanche, volendo perché non ci
magari un po' l'estate, ma neanche perché insomma non hai prodotti, non hai necessità di utilizzare prodotti per il corpo di nessun tipo perché le tue secrezioni sono cambiate, quindi non puzzi più, non sudi più, semmai o poi uno.
Vedi, noi vegane invece ancora ne parliamo ogni tanto.
Beh, c'è vegan e vegan, quindi bisogna sempre sapere cosa si mangia.
Noi ogni tanto
ce lo sentiamo a vicenda.
Sì, ci parlavamo di strofinarci la salvia sotto le
Può andare.
Ascolta, volevo dire giusto in conclusione, perché poi purtroppo abbiamo finito il tempo, ma volendo poi sul nostro blog potremo scrivere ulteriori informazioni sicuramente. Sì. E durante questa settimana anche dare siti e insomma approfondimenti vari. Però una cosa interessante che leggevo su un sito, adesso non mi ricordo, comunque era un sito forse fruttarismo.it, una cosa del genere, ma lo specificheremo. Parlava di come la frutta sia nata ovviamente molto prima dell'uomo e di come questa stessa abbia plasmato l'uomo.
Esatto.
Quindi i colori, noi spesso,
la forma.
Esatto, noi spesso parliamo di, quando insomma elenchiamo i frutti, la frutta e la verdura di stagione, per indirizzare i nostri ascoltatori a comprare quantomeno le cose di quel periodo, ci diciamo sempre: ma guarda com'è incredibile, vedi, adesso c'è l'autunno e quindi serve non so, il caco, serve,
sì.
Esatto,
il vitamina C del caco, la per zucca, prepararci,
esatto. È tutto fondamentale, perché non perché l'uomo si è adattato, scusate, non perché la frutta si è adattata a essere migliore per l'uomo, ma perché noi siamo arrivati dopo e appunto c'è, sì,
c'era già un equilibrio,
ma come succede,
perfetto,
in tutte le specie, no?
Esatto.
Si vive in un ambiente perché quell'ambiente è fatto per fare sì che tu possa vivere, quindi sì. Si fa sempre riferimento alla mela come frutto abbastanza umano, dal volto umano, in quanto non solo le sue componenti biochimiche sono le stesse nostre, ecco, chi si preoccupa di proteine, quante ne abbiamo bisogno, di quante no, basta capire che una mela contiene la bassissima percentuale di proteine, perché noi abbiamo bisogno di bassissime percentuali,
esatto,
di tutti gli alimenti.
Come il latte materno conferma.
Infatti lo saprai benissimo.
Certo.
E anche la forma di questi pomi, che sono atti a essere colti da una mano, e anche insomma tutta la vita arboricola. Ma questo insomma gli studi di paleantropologia lo dimostrano alla grande, anche di anatomia comparata, per cui in realtà noi ci dobbiamo rifare ad un discorso di primitivi, qualora questo,
certo,
significato non ha nulla di negativo, ma è semplicemente una dieta che è andata avanti per migliaia, milioni di anni, fino al paleolitico superiore, come dicono i testi, e dopodiché con quella che è stata l'agricoltura, ahimè, prima forma di dominio su questa terra, e che continuiamo a perpetrare convinti che sia anche una forma di decrescita. In realtà sicuramente sotto pratiche come ad esempio la permacultura lo diventano, però ha comunque rovinato quelle che sono intere distese di terre emerse, oltre al discorso dell'allevamento intensivo.
In effetti prima dell'agricoltura, diciamo, si realizzava con la perfetta simbiosi fra uomo e quindi gli altri animali e ambiente, quello che...
E sfatiamo il mito del primitivo violento e carnivoro, perché
sì,
non,
appunto,
ne aveva assolutamente né la stazza e
nella necessità.
Né la necessità nel momento in cui la frutta gli andava bene.
Ecco, diciamo cui... anche che appunto l'uomo si ritrova a mangiare come mangia perché è un essere vivente adattivo.
Sì.
E quindi nel suo percorso su questa terra si è trovato in situazioni dove non aveva per scelte, per spostamenti,
non si sa ancora bene cosa ci ha portato fuori dall'Africa. Comunque,
esatto,
in realtà dovremmo mirare, non dico al rientro lì, ma nella fascia equatoriale, subequatoriale, sì, perché siamo un'aberrazione completa la nostra vita al nord, per cui tante finte necessità o titubanze che nascono al riguardo è perché uno si chiede: vabbè, ma io qui, oppure in Norvegia, che frutta trovo? Ma tu in Norvegia non ci dovresti stare.
E infatti non ci stanno troppo bene.
Esatto.
No, se pensi anche alle statistiche,
diciamo che c'è la più alta percentuale di suicidi in Norvegia.
Infatti è
complesso. Già solo il fatto che non ci sia il sole.
Ma non è un caso, perché lo vediamo già noi come cambiamo a livello morale quando non c'è più qualcosa.
Sono le teorie sociologiche che si rifanno al clima, che dovrebbero essere molto più ascoltate, perché effettivamente laddove
c'è un microclima idoneo si vive tranquillamente in natura senza bisogno di vestiti,
la frutta è più grande e succosa,
la frutta si sta benissimo, è dolce, per cui questi sono esperimenti constatati di persona e che andremo andremo ulteriormente a provare.
Carissima Antonella, abbiamo purtroppo siamo ai 50,
sforato.
Sì, abbiamo sforato, perché adesso noi abbiamo un altro collegamento interessante, dobbiamo lasciare spazio alla nostra
vi lascio.
Mi dispiace tantissimo,
sì,
perché saremmo andati avanti un sacco,
veramente.
Però tu dacci qualche riferimento che ti eri segnata,
d'accordo,
e poi se vuoi intervenire sul nostro blog noi saremo contentissimi.
Lo terremo aperto. Io darei 2-3 titoli, anche se in realtà i libri sono fondamentali fino a un certo punto, poi
ma tu
basterebbe
devi pensare,
guardare insomma come vanno le cose in natura se lo si sapesse fare. Fondamentalmente credo che sul discorso antropologico, per capire da dove deriviamo e come questo si rifà ad una dieta che già esisteva e alla salute conseguente, direi che Jim Mason l'ha scritto benissimo in Un mondo sbagliato, storia della distruzione della natura, degli animali e dell'umanità. Fa tutta un'analisi anche molto politica
di
che a me
Sonda,
interessa
edizioni.
Tanto. Edizioni Sonda, sì. Gli Hunza, un popolo che ignorava la malattia, di Ralph Birker, edizioni Libreria Fiorentina, un libro molto particolare su questa popolazione che abbiamo praticamente indotto all'estinzione. E per quanto mi riguarda il discorso fondamentale sulla medicina, direi che Nemesi Medica di Ivan Illich, l'espropriazione della salute, la paradossale nocività di un sistema medico che non conosce limite, è un presupposto indispensabile per iniziare a poter criticare senza paura quella che è una medicina, una biomedicina imperante che ci ha praticamente espropriato la percezione dell'autoguarigione che abbiamo insito. E magari la vita segreta delle piante, perché no? Non abbiamo parlato della parte etica, personalmente la comincio ad avvertire molto più spessa di quanto era tempo prima. Oltre agli animali ci aggiungiamo questi esseri viventi che sono,
certo,
le piantine. Per cui La vita segreta delle piante è di Peter Tompkins, edizione Saggiatore, ed è fondamentalmente ricco di esperimenti scientifici, quindi qualora la gente pensi
che ha bisogno di prove,
esatto, di prove concrete e non di stili new age o mode,
no, certo,
o piuttosto la green economy,
qui
eccetera,
lasciamo molto fuori quella parte lì,
è abbastanza dettagliato negli esperimenti scientifici di ciò che una pianta può arrivare ad avvertire.
Allora, io aggiungo altre pubblicazioni. Una, direi, per prenderla molto alla lontana, e quindi anche come ci diceva il dottor Cocca, questo è un libro...
diciamo, tanto per cominciare.
Per cominciare, Tecniche nuove, la cucina a crudo, quindi un libro, un semplicissimo libro di ricette con una breve introduzione al crudismo, che però non esclude neanche gli alimenti di origine animale, per cui se ancora siete affezionati a questa parte dell'alimentazione, insomma, potete partire da lì e poi piano piano, come ci raccontava anche Antonella, più si va in profondità e più si desidera approfondire, quindi si aprono.
Da soli abbiamo voglia di abbandonare certi alimenti.
Esatto,
cioè,
diventa
il corpo che lo impone,
sì,
in realtà, più che la mente deve star dietro, sì,
sì,
perché siamo molto condizionati, però è il corpo che te lo richiede.
Perché è un esercizio di autoascolto che secondo me diventa sempre più potente. Mentre invece per il digiuno abbiamo un libro edito da Macro Edizioni che è Il digiuno per la propria salute, uno straordinario metodo per disintossicarsi e ringiovanire, ricco di esperienze personali, anche questo, quindi direi anche semplice, scorrevole da leggere per un approccio proprio...
Un primo approccio,
esatto. E poi abbiamo uno splendido libro,
sì,
sempre di Macro Edizioni, questo di ricette, perché noi dobbiamo andare anche sul pratico. Poi,
certo,
la gente,
no, perché
dice,
no, per iniziare,
dice,
da
poi,
lì si parte.
Ecco, sì. E abbiamo Solo Crudo di Stefano Momentè e Sara Carniello, cucina naturale integrale. Questo è un
sempre edito da Macro Edizioni.
Sempre Macro Edizioni, una guida completa per chi volesse iniziare dal crudo per poi
a sostituire, diciamo, i cibi di cui ci nutriamo adesso con qualcosa di crudo, diciamo, però sempre simile per quanto riguarda il sapore e la vista, soprattutto, sempre per dar retta al cervello.
Assolutamente. Allora, Viola, facciamo così, chiamiamo velocissimamente Stefania Pelloni, intanto io vi racconto chi è e tu ce la chiami in diretta,
okay,
così riusciamo a farle parlare di questo bellissimo progetto che ha. E Antonella, rimane con noi, se vuoi intervenire assolutamente fallo. Dicevamo, Stefania Pelloni, cambiamo discorso, ma rimaniamo sempre su insomma, il nostro filone. Lei è coordinatrice dell'area educazione scuola ambiente della cooperativa sociale Villaggio Globale di Ravenna, ideatrice e conduttrice del progetto Hundertwasser, scusate, un artista che io amo moltissimo, che ho amato moltissimo, non potevo sbagliare il nome. È un artista a cui lei si ispira per, diciamo, tutti i lavori della sua vita, tutti i suoi progetti. Ora, se sento Viola che sta parlando con lei, direi che possiamo metterla direttamente in diretta. Stefania, ci sei?
Sono.
Guarda, perdonaci, ci siamo un po' dilungate, per cui ti abbiamo chiamato un po' tardi, ma adesso io ti lascio, ti ho già introdotto, quindi ti lascio parlare dell'ultimo grande progetto che stai mettendo in piedi.
Ok, io lavoro in un centro di cittadinanza attiva del comune di Ravenna e faccio diverse attività collegate all'immigrazione, al disagio sociale, all'attivazione della comunità per quello che riguarda le tematiche dell'ambiente, della sostenibilità, del riuso, eccetera. Io ho l'abitudine di fermarmi davanti ai cassonetti a recuperare materiali, delle cose che possono essere riutilizzate e essere di giovamento alla cittadinanza. E questa cosa mi obbliga a stipare le cose che raccolgo, che un po' mi arrivano attraverso la fiera del barato del riuso e altre cose che facciamo come centro di cittadinanza, a riempire casa. E quindi, diciamo, è nata così un po' l'esigenza di trovare uno spazio che possa contenere le cose che utilizziamo nei nostri laboratori creativi. Abbiamo attivato la sartoria creativa grazie all'aiuto di una nostra vicina di casa che ci ha donato gratuitamente due stanze in una sua casa. E una delle cose a cui noi teniamo tantissimo è un bellissimo proverbio brasiliano che dice: se un uomo sogna da solo è solo un sogno, e se si sogna in tanti è la realtà che comincia. Io ci credo in questa cosa e tutte le cose che abbiamo fatto hanno portato a giovamento in questa cosa. Praticamente ho pensato che se avessi chiesto l'affitto per poter mettere in un capannone tutte le cose che abbiamo in casa, avrei comunque speso una certa cifra. È venuta l'occasione, abbiamo trovato una casa di campagna da sistemare, da ristrutturare, di tantissimi metri quadrati, che riuscirebbe a contenere sia la discarica, la falegnameria, chiamiamola così, del riuso, la sartoria creativa, e rimangono 250 metri quadri di casa che nel nostro sogno praticamente potrebbero servire per l'emergenza freddo e quindi,
certo,
essere ristrutturati e sistemati per accogliere persone in difficoltà, rifugiati, donne con bambini e tante altre che incontriamo tutti i giorni. E niente, tutti gli altri sogni che abbiamo realizzato li abbiamo realizzato nell'ottica della decrescita e quindi a costo zero, grazie all'attivazione della città e del territorio, diciamo così. Questo ha bisogno di una base di partenza, che sono 135.000 euro che abbiamo chiesto come mutua Banca Etica.
Sì.
Che però non può concederci la parte della ristrutturazione, perché il mio stipendio non mi permette di poter accedere a due mutui in contemporanea, e quindi abbiamo, diciamo così, lanciato l'appello online attraverso il nostro blog.
E noi abbiamo risposto, e Codama ha risposto.
Fantastico. E quindi sono qui a, come si dice, a ingrandire il raggio d'azione di questa idea per farla diventare realtà.
Certo, allora invitiamo tutti quanti, intanto diamo qualche riferimento per trovare una spiegazione di quello del tuo progetto e di come poter aiutare, magari anche non solo economicamente, scusami,
certo,
non solo economicamente.
E infatti il baratto è in quest'ottica qui, insomma, l'idea è quella di attivare dei campi di lavoro, quindi creativi come tecnici esperti che possano darci la mano in cambio di un soggiorno a Ravenna, per esempio.
Ecco, perché
e
no?
Qui... E quindi sì, il sito su cui abbiamo pubblicato questa proposta è il mio blog, che è Peste Underwasser Blogspot.
Sì.
Dove in home page c'è questo progetto. Le persone che sono interessate, che abbiano voglia di chiacchierare un po', di sentirsi raccontare magari con più calma il progetto, possono farlo attraverso il mio profilo di Facebook.
Sì.
Stefania Pelloni. E
che noi consiglieremo dalla nostra pagina di Kodama. Stefania,
fantastico,
io
grazie.
Ti devo purtroppo lasciare, e comunque scriveremo ancora ulteriori informazioni sempre sul nostro sito. Stefania, ti saluto, buona
grazie
giornata,
mille.
Ciao.
Buon proseguimento,
grazie, ciao.
Sul nostro sito, che è sul nostro blog, che è kodama.blogspot.com, se volete ulteriori informazioni anche singolarmente potete scriverci a kodama.kairos@gmail.com. Vi ricordiamo che da domani sarà possibile ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro podcast, che trovate sempre sul blog di qui sopra. La puntata è veramente terminata, abbiamo anche sforato di 3 minuti,
sì.
Ma per fortuna oggi non c'è il cavo perché è in vacanza.
Oh.
Non lo sapevi?
No. Infatti dicevo, dai, non è ancora arrivato Mino.
Dimenticato di dire questo particolare.
Allora.
Salutiamo Mino, io devo salutare anche Isabel che oggi è a casa con la febbre, mi sta ascoltando,
Cicciola.
Povera. E salutiamo Antonella che è stata qui con noi, la ringraziamo tantissimo.
Grazie a voi.